Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio rileggendo passi dalla esortazione apostolica Evangelii Gaudium presentata questa settimana in Sala Stampa Vaticana. Il documento di Papa Francesco è stato appunto presentato tra gli altri dal presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor Rino Fisichella, e nella rilettura di alcuni passi di questo documento ci facciamo guidare per l'appunto da lui, da Monsignor Fisichella, da Chiara Amirante, presidente di Nuovi Orizzonti, una scrittrice cristianamente ispirata e esperta anche di evangelizzazione di strada, diciamo così, e ci facciamo accompagnare anche da Monsignor Bruno Forte, teologo, vescovo di Chieti Vasto. Sia Chiara Amirante che Monsignor Bruno Forte sono stati intervistati da Sergio Centofanti. E iniziamo dunque ad ascoltare Monsignor Fisichella.
I 7 punti raccolti nei 5 capitoli dell'esortazione costituiscono le colonne fondanti della visione di Papa Francesco per la nuova evangelizzazione. La riforma della Chiesa in uscita missionaria, le tentazioni degli agenti pastorali, la Chiesa intesa come totalità del popolo di Dio che evangelizza, l'omelia e la sua preparazione, l'inclusione sociale dei poveri, la pace e il dialogo sociale, le motivazioni spirituali per l'impegno missionario. Il mastice che tiene unite queste tematiche si concentra nell'amore misericordioso di Dio che va incontro ad ogni persona per manifestare il cuore della sua rivelazione. Vale a dire, la vita di ogni persona acquista senso nell'incontro con Gesù Cristo e nella gioia di condividere questa esperienza di amore con gli altri.
Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte le tappe e circostanze della vita. A volte molto dure, si adatta e si trasforma e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato al di là di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere che la gioia della fede cominci a destarsi come una segreta ma ferma fiducia anche in mezzo alle peggiori angustie. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Posso dire che le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere, che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di coloro che anche in mezzo a grandi impegni professionali hanno saputo conservare un cuore credente e generoso e semplice. In varie maniere queste gioie attingono alla fonte dell'amore sempre più grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva.
sottolineare da parte di Papa Francesco l'aspetto della gioia come aspetto fondamentale della vocazione di ogni cristiano. A volte noi dimentichiamo appunto questo grande dono della pienezza della gioia di Cristo risorto che siamo chiamati a testimoniare in una società dove la depressione continua a moltiplicarsi in maniera esponenziale, la tristezza del non aver riempito la vita di senso.
L'esortazione parla di evangelizzatori con spirito che pregano e lavorano.
Sì, credo che non possa esserci evangelizzazione se non ci lasciamo in qualche modo condurre dallo spirito, no? Perché è lui il vero agente dell'evangelizzazione. Basti pensare alla nascita proprio delle prime comunità cristiane, come i discepoli hanno avuto bisogno del fuoco della Pentecoste, no? Per uscire anche dai loro timori e dalle loro paure.
Il Papa chiama tutta la Chiesa a rinnovarsi con creatività e audacia.
Sì, molto bello questo punto che lui sottolinea, no? Della creatività che è tipica dello Spirito Santo e dell'audacia, che lui preferisce una chiesa incidentata perché esce nelle strade piuttosto che una chiesa malata perché è ripiegata su se stessa, è rinchiusa su se stessa, no? Questo invito continuo a una chiesa aperta, con le porte aperte, soprattutto le porte del cuore aperte, e la creatività dello Spirito che ti imprime fuoco nel cuore, quel guai a me se non testimoniassi il Vangelo che con tanto ardore ripete San Paolo, che dovrebbe essere un po' il cuore della vita di ogni cristiano.
Sottolinea anche la necessità di far crescere la responsabilità dei laici e di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa.
Questo sicuramente è un aspetto molto bello, no? Anche l'attenzione all'importanza dell'impegno di tutti i laici, che tutti siamo chiamati ad essere missionari, ad essere evangelizzatori in qualche modo, no? A volte noi laici siamo presi un po' dalla tentazione di quella che lui chiama l'accidia spirituale, e anche questa attenzione che lui dà al ruolo della donna, proprio guardando a Maria, no? Che è stata regina degli apostoli, quindi il Signore veramente ha voluto conferire alla donna una dignità altissima che forse troppe volte viene in qualche modo svalutata, svilita, quando c'è un carisma fondamentale che è proprio il carisma mariano, il carisma della donna, che porta un suo contributo specifico di maternità, di amore, di accoglienza, che è proprio della figura femminile, che penso sia urgente valorizzare di più, perché anche la psicologia della donna ci aiuta sempre a ritornare al cuore, no? E in più punti Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del cuore per l'evangelizzazione, di metterci in ascolto di quanto Gesù attraverso la sua parola dice al cuore per poterlo comunicare non tanto come un insieme di pensieri o di idee, ma qualcosa che ci tocca profondamente il cuore, ce lo rinnova e rinnova la nostra vita, perché tutto ciò che è amore porta un grande rinnovamento e un grande fuoco meraviglioso nella nostra vita.
Ecco, nel testo c'è anche l'invito a recuperare la freschezza originale del Vangelo, a concentrarsi sul primo annuncio, il kerygma. Gesù Cristo ti ama, scrive il Papa, ha dato la sua vita per salvarti, adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, rafforzarti e liberarti.
Ecco, questa credo che sia l'esperienza che poi ci porta ad essere impegnati nel portare questa meravigliosa notizia a chiunque incontriamo, perché quando fai l'esperienza che Gesù ti ama personalmente, che Gesù ha dato la sua vita per te, ecco, è un annuncio che ti cambia veramente la vita, quindi fai l'esperienza di questo amore che disseta quella sete del nostro cuore sempre inquieto finché non riposa in Gesù, come ci ricordava Sant'Agostino.
Il Papa conclude l'esortazione guardando verso la Madre di Dio e dice: guardando Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto.
E beh, certamente Maria è la stella dell'evangelizzazione, è per tutti noi il modello come madre dell'amore, madre della tenerezza, questa figura meravigliosa di quella che serbava nel cuore ogni parola di Gesù e la viveva, quindi è una riscoperta fondamentale, credo, che tutti siamo chiamati a fare, guardare a Maria per imparare davvero che cos'è l'amore e come incarnare pienamente il meraviglioso messaggio che Gesù ci ha portato, la meravigliosa buona notizia, e farla scoprire a tutto il mondo.
Solo grazie a questo incontro o reincontro con l'amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dalla autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice, perché se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?
Il primo capitolo si sviluppa alla luce della riforma in chiave missionaria della Chiesa, chiamata ad uscire da se stessa per incontrare gli altri. È la dinamica dell'esodo, del dono dell'uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre.
L'intimità della Chiesa con Gesù è un'intimità itinerante e la comunione si configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo e per tutto il popolo, non può escludere nessuno. Così l'annuncia l'angelo ai pastori di Betlemme. Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. L'Apocalisse parla di un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano, festeggiano. Primerear, prendere l'iniziativa. Vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore e per questo essa sa fare il primo passo. Sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po' di più di prendere l'iniziativa. Come conseguenza, la Chiesa sa coinvolgersi. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: sarete beati se farete questo. La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario. E assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro voce.
Fronte a un manifesto programmatico, alcuni punti mi sembrano di grande importanza. Il primo è questo motivo della gioia. La Chiesa ha un tesoro, questo tesoro è l'amore di Dio offertoci in Gesù Cristo. Ecco perché comunicare questa gioia è l'atto d'amore più grande che si possa fare verso gli esseri umani. Ma naturalmente per far questo occorre avvicinarsi agli uomini con un senso di grande, profonda umanità. Ecco il secondo aspetto. Papa Francesco si pone come qualcuno che sta accanto, che capisce, che ascolta, che vuole assumere anche le gioie, le speranze, i dolori, le angosce, uno stile di cui la Chiesa ha bisogno, dunque una Chiesa amica degli uomini. E poi in questa luce il Papa non esita a dire che c'è bisogno di una Chiesa che rinnovi se stessa, di una Chiesa in uscita, come gli dice in Esodo, non una Chiesa autoreferenziale, ma una Chiesa che si metta accanto e al servizio degli uomini senza escludere nessuno e creando ponti di vicinanza e di amicizia con tutti. È una Chiesa che accorcia le distanze.
Stiamo parlando di Dio oggi, cari amici, rileggendo e commentando alcuni passi di Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Lo facciamo grazie all'aiuto del teologo vescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, per telefono, di Chiara Amitrano, scrittrice, e di Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che la scorsa settimana ha presentato il documento in sala stampa della Santa Sede.
Il Papa, come ormai siamo abituati, indugia in espressioni ad effetto, crea neologismi per far cogliere la natura stessa dell'azione evangelizzatrice. Fra tutte, quella di premerear, cioè Dio ci precede nell'amore, indicando alla Chiesa il cammino da seguire. Ciò comporta per la Chiesa la capacità di evidenziare la gerarchia delle verità e il suo adeguato riferimento con il cuore del Vangelo. Ciò evita di cadere nel pericolo di una presentazione della fede fatta solo alla luce di alcune questioni morali, come se queste prescindessero dal loro rapporto con la centralità dell'amore. Fuori da questa prospettiva, l'edificio morale della Chiesa corre il rischio di diventare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. C'è un forte richiamo del Papa, quindi, perché si giunga a un sano equilibrio tra il contenuto della fede e il linguaggio che lo esprime.
Una Chiesa che accorcia le distanze. Un altro tema che torna è che bisogna anche saper centrare l'annuncio su quello che è il cuore del Vangelo. In altre parole, il Papa riprende la dottrina della gerarchia delle verità del Vaticano II nel suo senso più squisitamente pastorale. Cioè non si può insistere in maniera parziale soltanto su alcuni temi e dimenticarne altri. Occorre soprattutto che in qualunque annuncio del Vangelo ci faccia sentire il cuore pulsante del Vangelo stesso, cioè la bellezza e la gioia che il Vangelo dona.
Si deve pensare che l'annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o catalogarle, e nelle quali il popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una cultura, non si comunica più solamente attraverso l'annuncio da persona a persona. Questo deve farci pensare che in quei paesi dove il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun battezzato ad annunciare il Vangelo, le chiese particolari devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi, senza provocare alcun avanzamento. E in tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa. Il mandato missionario del Signore comprende l'appello alla crescita della fede quando indica «insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato». Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar luogo anche ad un cammino di formazione e maturazione. L'evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto sul serio ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere umano ha sempre di più bisogno di Cristo, e l'evangelizzazione non dovrebbe consentire che qualcuno si accontenti di poco, ma che possa dire pienamente: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Non sarebbe corretto interpretare questo appello alla crescita esclusivamente o prioritariamente come formazione dottrinale. Si tratta di osservare quello che il Signore ci ha indicato come risposta al suo amore, dove risalta insieme a tutte le virtù quel comandamento nuovo che è il primo, il più grande, quello che meglio ci identifica come discepoli. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. È evidente che quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ridurre ad un'ultima sintesi, al più essenziale, il messaggio morale cristiano, ci presentano l'ineludibile esigenza dell'amore del prossimo. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Pienezza della legge è la carità. Se adempite quella che secondo la scrittura è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Paolo proponeva alle sue comunità un cammino di crescita nell'amore. D'altro canto, questo cammino di risposta e di crescita è sempre preceduto dal dono, perché lo precede quell'altra richiesta del Signore: battezzandole nel nome. Si tratta di lasciarsi trasformare in Cristo per una progressiva vita secondo lo Spirito. Questi dunque alcuni passi dalla esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Ne abbiamo riletti alcuni momenti salienti, alcuni snodi centrali, e ci siamo fatti guidare in questa lettura, avete sentito, dalle voci di Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che la settimana scorsa ha presentato questo documento in sala stampa vaticana, e anche da due testimoni d'eccezione, intervistati entrambi da Sergio Centofanti, la scrittrice Chiara Amirante, presidente di Nuovi Orizzonti, e il vescovo di Chieti Vasto, il teologo Bruno Forte. Abbiamo parlato di Dio oggi, dunque, o meglio, abbiamo sentito parlare di Dio direttamente da Papa Francesco e da questo suo importante documento, già sintesi del suo progetto di pontificato. E approfitto della circostanza, cari amici, per ricordarvi che dal 6 gennaio 2014 la nostra programmazione subirà una qualche modifica. Ritroverete le voci, i contenuti, gli spunti di pagine, fogli, parole delle nostre trasmissioni, dei nostri speciali come Parliamo di Dio, all'interno della nuova fascia del nostro palinsesto pomeridiano dal titolo I giochi dell'armonia. Ci ritroverete alle 7 del mattino in anteprima e poi alle 17:35 con i nostri speciali alle 21. Dunque maggiori approfondimenti a partire nel corso di questo mese, ma a partire dal 6 gennaio 2014, ricordate, grandi novità nel nostro palinsesto. Di nuovo buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.